Sentite già la nostalgia di Sanremo? Avete voglia di rivivere un'altra settimana santa? Tranquilli, a maggio c'è l'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo.
Quest'anno arriverete pronti a questo appuntamento. Conoscerete paesi, artisti e canzoni in gara grazie a Room Vision, la guida all'Eurovision Song Contest 2025 a cura di Radio Room. Ciao a tutti amici di Radio Room e bentornati a Room Vision, che è appunto il podcast sull'Eurovision Song Contest targato Radio Room, e siamo arrivati alla quinta puntata. Innanzitutto mi presento, sono sempre io Pietro, e qui accanto a me in regia c'è sempre Alessandro.
E ciao di nuovo a tutti quanti ragazzi, siamo tornati con la quinta puntata di Room Vision. Finalmente, non vedevo l'ora di registrare un'altra volta insieme al mio amico Pietro, e questa volta cominciamo a bomba, perché nell'ultimo episodio, per chi l'ha seguito, abbiamo dato uno spoiler per questa quinta puntata. Alcuni di voi se lo ricorderanno, altri no, ve lo ricordiamo noi, vi rinfreschiamo la memoria. Vai Pietro, qual è l'easter egg di questa puntata?
È l'Australia.
E voi giustamente penserete, ma scusa Pietro, si chiama Room Vision perché è dell'Eurovision, cosa c'entra questa?
C'entra l'Australia, che per chiaramente non fa parte dell'Europa?
E in effetti è un po' strana la situazione, però attenzione perché c'è una storia interessante.
Ci aiuta la storia. E la storia è che questa appunto grande partecipazione dell'Australia è legata a svariati motivi. Il primo è sicuramente la grande passione che hanno appunto gli australiani per questo contest. Pensa che lo seguono addirittura dal 1983. La seconda è appunto la grande, se vogliamo dire, comunità di persone di origine europea che appunto sono presenti in Australia. E ti dirò di più, nel 2015 ha debuttato appunto l'Australia all'Eurovision Song Contest, ma fu invitata come wild card, quindi non dovette superare le semifinali, al contrario degli altri paesi, e appunto quell'anno riuscì a competere direttamente in finale. Diciamo una sorta di invito che è stato fatto appunto a questo paese. Poi dal 2016 in poi chiaramente ha dovuto affrontare le semifinali. Le fonti che noi utilizziamo nel corso di questo podcast sono Eurovision World per quanto riguarda appunto le statistiche, e Eurofestival News per quanto riguarda curiosità e riguardo gli artisti in gara e le loro relative canzoni. E quest'anno appunto 2025 sarà Go Joe con il brano Milkshake Man a rappresentare questo paese, il paese dei canguri, se così vogliamo dire.
Posso dirti una cosa? Sono un po' dubbioso su questo Milkshake Man, cioè un attimo mi lascia un po' stranito il testo.
Sì, diciamo che abbiamo visto qualche episodio fa Itch Comedy, Erika Wickman per la Finlandia, poi abbiamo visto Espresso Macchiato per l'Estonia, Kant, ora divenuta Serving, di Miriana Conte. Diciamo che ripercorre un po' quello che è il filone, diciamo, un po' provocatorio, sopra le righe, poco family friendly di quest'anno.
Un po' tanto, anche perché a parte gli svariati riferimenti a qualsiasi altra cosa che non sia effettivamente una bevanda, tipo voglio shakerare tutto il latte che posso, per dirne una, c'è un'altra che in realtà mi ha fatto molto sorridere, che penso che la sostituirà sul mio stato di WhatsApp attuale.
Addirittura.
Il milkshake non è un drink, è uno stato mentale. Signori, io penso
Sì, questa l'avevo letta anche io.
Possiamo chiudere tutto, finito l'episodio, ci sentiamo al prossimo e ciao. Cioè, dopo questa penso che possiamo terminare l'episodio qua.
No, ma tra l'altro appunto questa canzone non ha dovuto, diciamo, superare chissà quali grandi ostacoli, perché appunto l'Australia da diversi anni non ha il contest nazionale, quindi c'è la selezione interna. Gojo con questo brano così, diciamo, sopra le righe, se vogliamo dire.
Che comunque sia hanno una valutazione di 3.7, quindi insomma non è nemmeno così tanto dispiaciuto, quindi staremo a vedere un po' dove si piazzerà. E pensa che figata se vincesse l'Australia l'Eurovision.
È un tema che anche questo è stato dibattuto nel corso degli anni, perché in quel caso chi vince l'Eurovision, noi sappiamo che l'anno dopo, al 90% dei casi, ospita l'edizione successiva, ma se dovesse vincere l'Australia, chiaramente non si terrebbe in Australia, ma si terrebbe in un altro paese, sempre appunto con una massiccia organizzazione, decisioni per quanto riguarda lo show appunto dell'Australia, perché la vincita sarebbe quella dell'Australia, però ecco, sarebbe una sorta di organizzazione con l'aiuto di un altro paese, ecco.
Però comunque qui sto vedendo che negli anni che ha partecipato l'Australia al contest, all'Eurovision, il miglior risultato che ha ottenuto è un bel secondo posto nell'anno del 2016, per poi il quinto posto l'anno prima nel 2015.
Sì, nel 2016 andarono molto vicini alla vittoria, e tra l'altro fu il primo anno che appunto, come ho detto prima, hanno dovuto superare la semifinale, al contrario dell'anno prima che furono ammessi direttamente in finale, e ci andarono veramente vicini 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 in quell'edizione che poi fu vinta dall'Ucraina. Vediamo se quest'anno riusciranno a portare il microfono di cristallo, che appunto è il trofeo dell'Eurovision Song Contest, nella terra dei canguri, come ho detto prima.
Comunque c'è da dire che ogni episodio è una scoperta ogni volta più interessante dell'altra, quindi interessante, perché io invece mi aspettavo che nel caso in cui l'Australia vincesse il festival, insomma, che il prossimo anno si facesse, cioè l'anno dopo dell'Eurovision, si facesse appunto in Australia. Sarebbe stato figo, non avrebbe avuto senso, ma sarebbe stato figo.
Con la gioia di tutti gli altri paesi europei.
Esatto. Che poi tra l'altro loro a che ora si svegliano per seguire il...
Si svegliano molto presto, penso sia alle 4-5 del mattino. Che storia, credo. Che fanno storia. Comunque dei buoni ascolti.
Bene, meglio per loro. Io alle 5 del mattino non so nemmeno chi sono, però vabbè.
E dall'Australia ritorniamo in Europa, stavolta sì, e andiamo sostanzialmente a analizzare i Paesi Bassi.
I Paesi Bassi, che così bassi non sono.
Esattamente, e devi sapere che quest'anno parte da lontano la scelta dell'artista in gara, perché in un primo momento sembrava che dovesse ritentare la partecipazione un certo Josh Klein con il brano Europa, pa, 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 pa. Non so se ti dice qualcosa.
Sì, assolutamente.
Brano che l'anno scorso di fatto ha spopolato in rete, era sostanzialmente riuscito a arrivare in finale, salvo poi essere squalificato a poche ore dalla finale per tutta una, diciamo, questione che poi immagino qualcuno sappia, però poco c'entra con la gara, diciamo. Era stato appunto l'emittente, che Avrotros, che è appunto l'emittente dei Paesi Bassi, aveva offerto a Josh Klein la possibilità di rappresentare di nuovo il paese, ma Josh Klein ha preferito declinare l'invito, dicendo che comunque la canzone dell'anno scorso e tutto quello che ha creato l'anno scorso, il suo successo, i fan, i tour che poi ha organizzato e sta organizzando sia in Europa ma addirittura anche negli Stati Uniti, e sono addirittura sold out, ecco, vuole più concentrarsi su questa carriera che, diciamo, riprovare una partecipazione. E la domanda appunto che ti faccio è questa questione: pensa essere appunto Josh Klein con questo grandissimo successo, che purtroppo non ha potuto esibirsi in finale, quindi di fatto giocarsela per la vittoria l'anno scorso, che decisione avresti preso te? Se magari avresti preferito dedicarti un po' più a quella che è, diciamo, un po' la carriera, quindi fare i live, i tour in giro per l'Europa e per gli Stati Uniti, oppure ritentare nuovo il percorso eurovisivo, diciamo?
Beh, direi che io, almeno per come sono fatto io, non avrei gettato la spugna e comunque avrei continuato la mia carriera, magari anche facendo qualche tour fuori dall'Olanda, insomma, no? Andando un po' in giro per l'Europa, magari anche per il mondo, va a sapere. Insomma, mi sarei dato un po' da fare, ecco. E comunque è incredibile, perché forse loro, l'Olanda, i Paesi Bassi, come si vuol chiamare, e insieme ad altre che vedremo, che abbiamo visto in questi episodi di Room Vision, è una delle nazioni con la valutazione più alta, bensì 4,5 pieno.
Sì, perché è la canzone che portano quest'anno, che porta Cloud, che tra l'altro è classe 2004.
Ah, è stata l'età mia, a posto.
Si intitola C'est la vie.
Che ricorda un po' la canzone omonima, quella che ha spopolato qualche annetto fa, C'est la vie, quella francese. E no, comunque, sì, cioè, il testo è molto simpatico in realtà, Molto, 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 molto carino. Lui mi sembra un artista che potrebbe dire la sua. Secondo me l'Olanda nella top 10 ci arriva tranquillamente.
Sì, secondo me
la canzone secondo me spacca, sì.
Dello stesso parere, tra l'altro, questa canzone, come dice lui stesso, è un omaggio appunto a sua madre. Se guardi il videoclip, si apre appunto con la voce del presentatrice che annuncia la vittoria di Concita Wurst in quella che è stata l'edizione dell'Eurovision 2014. Perché proprio questo momento? Perché è, diciamo, la sua prima memoria legata all'Eurovision, quindi quello che ha provato lui in quel momento. Sostanzialmente questa canzone, secondo me, potrà essere tra quelle che lotteranno per una top 5, oppure, se proprio vogliamo sbilanciarci, per il podio, anche se in questo momento la vedo un po' difficile. Però certamente già il fatto di comunque ritornare a fare un buon piazzamento dopo tutto quello che è successo l'anno scorso sicuramente è importante per questo paese. Adesso non so se sei dello stesso parere.
Beh, sicuramente loro mi sembrano avere un buonissimo e validissimo artista con una grandissima canzone, quindi secondo me l'Olanda non deve temere nessuno e deve andare a spada tratta al festival. Secondo me potrebbe arrivare tranquillamente nella top 5, come hai detto tu. E chissà, forse anche vincerlo, non lo so. Comunque, giusto per citare un po' di statistica, 64 volte partecipante all'Eurovision, 5 volte vincitrice, dove l'ultima più recente nel 2019.
Con una canzone che potresti conoscere. All'anno.
Sì, lei. Me la ricordavo, infatti. Madonna, ti entra in testa, non ti esce più quella canzone, incredibile. E quindi, ecco, diciamo che l'Olanda non deve aver paura di niente, e sicuramente stesso discorso che ho fatto anche per il ragazzo del 2006 dello scorso episodio, il fatto che sei giovane comunque deve farti andare su tranquillo, e specialmente che devi godertela come esperienza, perché se sei arrivato fino a qui è perché te lo meriti. Quindi, per me, spada tratta, Olanda e forza Orange, come si dice nel calcio, e secondo me potrà fare un ottimo festival, un'ottima Eurovision.
Passiamo ora al terzo paese in gara che andiamo a analizzare quest'oggi. Ci spostiamo dai Paesi Bassi in Serbia. Contest serbo che è stata un'edizione, se vogliamo dire, clamorosa. Non sono mancate certamente le polemiche, ma alla fine della fiera a trionfare è stato Prince con il brano Mila, che appunto è riuscita a conquistare parzialmente, dopo vedremo perché parzialmente, la giuria e anche un po' il pubblico. Perché ho detto appunto parzialmente? Perché devi sapere che anche qui c'è stato molto equilibrio, e fa sorridere come i più votati, quando riguarda la giuria, si è arrivata terza, e i più votati sono un duo, Boyar e David. Per quanto riguarda il pubblico, sono arrivati addirittura a quarti, perché appunto questi ultimi dalla giuria hanno ottenuto 0 punti. Quindi abbiamo una situazione in cui Prince non era il favorito né per la giuria né per il pubblico, ma alla fine ha trionfato. E quindi la domanda che ti faccio è: cosa si prova, cosa provano i serbi a mandare un artista che, per carità, loro comunque l'hanno votata, anche se chiaramente in misura minore, però non è stata, ecco, la prima scelta?
Beh, io credo che non c'è poco da rammaricarsi, nel senso che alla fine va chi merita, va chi viene scelto. Abbiamo visto anche comunque in Italia con le varie edizioni di Sanremo che non sempre il giudizio finale mette d'accordo tutti. Soprattutto io ho notato in questa edizione del festival che c'è stata molta disparità tra la decisione finale, o comunque le classifiche che sono uscite nell'ultima sera, e il pubblico che ha proprio, cioè, si è fatto sentire abbastanza, come, cioè, molto caldamente, che non erano d'accordo, e anch'io da casa ero in disaccordo con alcune scelte di classifica. Però io qui voglio dire una cosa che non ho mai detto finora. Forse è la prima volta che non mi trovo d'accordo con la valutazione che viene data sul sito di Eurovision, perché la Serbia, Prince, con la sua canzone Mila, ha 2,3 stelle di valutazione. Ma ragazzi, io vi invito a leggere il testo. Allora, forse la performance non è adatta al tipo di canzone, di testo che è descritto, però, cioè, come testo, ragazzi, per me è bellissimo. E non capisco come mai questa valutazione è così bassa. Cioè, nel senso, per me, cioè, nel senso, ho visto canzoni peggiori finora, capito? Quindi non lo capisco proprio. Che dire, forse mi sbilancerò, forse sono un po' troppo critico, ma questa è la prima volta che faccio polemica, perché non mi trovo d'accordo con la decisione che è stata attribuita a questa canzone.
Ma giustamente, non si può sempre andare d'amore e d'accordo. Sì, per quanto riguarda il testo sono d'accordo anche io. Probabilmente il fatto che questa canzone, diciamo, si sposi poco con quello che è l'evento Eurovision, forse è il motivo di questa valutazione bassa. Però occhio, perché comunque il testo è in lingua serba, quindi originale, e appunto occhio a quello che potrà offrirci questo artista in quel di Basilea.
Comunque, una curiosità sulla Serbia: ha vinto una sola volta il festival di Eurovision nel 2007, dove l'Italia non era nemmeno partecipe.
Esatto, perché
attenzione, così proprio
non era partecipe, perché c'è stato un periodo compreso tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, addirittura ritornò, se non erro, nel 2011, dove appunto l'Italia non partecipò all'Eurovision. E qui c'è da fare un omaggio, portatrice, diciamo, di questa ripartecipazione a questo contest è stata una certa Raffaella Carrà, che ha avuto,
attenzione,
che
ragazzi,
ha avuto il suo spessore, artista straconosciuta non solo in Italia ovviamente, ma anche a livello europeo. Chiaramente è una di coloro che appunto ha espresso il desiderio di questo ritorno dell'Italia, perché, diciamoci la verità, l'Italia è sicuramente uno dei paesi top all'Eurovision. Forse, diciamo, quegli anni che è mancata l'Italia, non dico che si è sentita l'assenza, perché magari c'erano anche delle altre canzoni molto valide, però il fatto che noi portiamo sempre canzoni che il 90% dei casi sono in lingua originale, comunque anche dal punto di vista dei piazzamenti questi ultimi anni stiamo andando molto bene. Comunque l'Italia è uno dei punti centrali dell'Eurovision. Passiamo dalla Serbia, ci spostiamo, ritorniamo a nord e andiamo in Danimarca. Danimarca, che ha un contest che ha lo stesso nome pressoché dell'altro contest dei loro fratelli cugini norvegesi. Anche loro hanno il Melody Grand Prix, però questo è danese, quell'altro era norvegese, e rispetto a quello norvegese in genere la qualità è un filino più bassa dal punto di vista delle qualificazioni, tant'è che sono svariati anni che appunto la Danimarca non riesce ad accedere in finale. Ormai penso sia l'ultima volta che è riuscita ad accedere in finale, credo sia nel 2019, quindi parliamo di diversi anni fa. Quest'anno appunto a vincere il Melody Grand Prix danese è stata Sissal con Hallucination, che è quella tipica canzone che ti aspetti dalla Danimarca. Ormai loro hanno adottato uno stile e portano sempre quello nelle loro canzoni. E Hallucination è ripetere un po' la stessa parola. L'anno scorso il testo che portava Saba, che appunto l'ultimo partecipante, era Sand, e lei ripeteva Sand, e invece quest'anno c'è Hallucination.
Sì, diciamo che non è proprio una scelta con cui vado d'accordo, e quindi anche qui ritorno sul discorso del ho visto testi migliori nelle nazioni che abbiamo visto, e comunque ha una valutazione di 3,9, quindi insomma, nonostante sia ripetitiva, ha un voto buono, medio-alto. Allora, Danimarca, 52 presenze all'Eurovision, 3 vittorie, 2013, 2000 e 1963, peggior risultato nel 2002, ultimo posto. E poi il resto, come hai detto te, è da un po' di anni che proprio non si sono qualificati.
C'è proprio questa fatica per la Danimarca a rientrare in finale, soprattutto appunto l'anno scorso, dove tantissimi altri paesi che appunto avevano fatto fatica in realtà poi sono riusciti ad approdare in finale, come sempre mi viene in mente la Lettonia, e invece la Danimarca ancora fatica tanti anni che non riesce a esibirsi il sabato sera nel gran finale. E devi sapere che questa cantante Sissal non è danese, ma è delle isole Faroer, e non è la prima volta che un artista che rappresenta la Danimarca è originario delle isole Faroer, perché nel 2023 appunto l'interprete danese, anche lui stesso era delle Faroer, e anche lui non riuscì a superare la semifinale, e vediamo se lei appunto riuscirà a esibirsi il sabato sera insieme all'Italia, che ovviamente, come sappiamo, è qualificata di diritto. Ora passiamo all'ultimo paese di oggi, dell'episodio di oggi, che è la Germania. Io non so se hai visto le statistiche, loro hanno 2 vittorie nel 2010, l'ultima. Però, come vedi, c'è una striscia di ultimi posti che è abbastanza importante, specialmente per la vicinanza degli anni 2015, 2016, 2022, 2023.
Sì, più che altro è strano, perché la Germania io mi aspettavo che fosse una delle top, proprio, sai no, una delle nazioni più forti, diciamo, di questa Eurovision. E invece, nonostante le 67 partecipazioni al festival, quindi la danno diciamo come una delle più longeve che ha partecipato all'Eurovision, comunque sia ha il record di 9 ultimi posti e comunque, come hai detto tu, solo 2 vittorie, una del 2010 e una del 1982. Quindi non so, cioè nel senso, non sappiamo. Diciamo che per quanto riguarda la canzone, che in questo caso è un gruppo, sono Abor e Tinna.
Sì, sono due esatto. Che anche loro non sono tedeschi, ma sono austriaci.
Fantastica.
Sono di Vienna, se non erro.
Fantastica questa cosa che loro sono di Vienna, ma soprattutto due fratelli uniti in questo festival, che portano la Germania appunto al festival. La canzone si chiama Baller, adesso non so come si pronuncia.
Sì, sostanzialmente vuol dire sparo in italiano.
Esatto.
Sì, è quello che portano, questa è una un ragazzo e una è una ragazza, sembra un po' la canzone The Colors,
esatto.
Un ragazzo e una ragazza. E devi sapere che finalmente la Germania ritorna a cantare, se così vogliamo dire, in lingua tedesca, e questo non accadeva dal 2007.
Eh beh, direi che insomma è anche ora, voglio dire, anche perché comunque il tedesco, se è cantato in una certa maniera forte, è anche, non dico bello, però comunque interessante da sentire. Quindi io ripeto, sono sempre pro a lingua originale cantata piuttosto che l'inglese. Comunque loro hanno una valutazione di 4,1 su 5, quindi per quanto gli abbiamo detto male alla Germania, nel senso che comunque ha fatto delle brutte prestazioni ultimamente, comunque possiamo dire che potrebbe essere una delle favorite alla top 10, top 5, o anche semplicemente potrebbe fare una buona figura.
Ma sicuramente quello che si augurano un po' tutti i tedeschi è di continuare un po' sulla scia dell'anno scorso, quando fecero una top 15, diciamo che già per loro era comunque un buon risultato, considerando gli ultimi posti del 2022 e del 2023. Ecco, particolare questa cosa della lingua tedesca, e chissà come la prenderà il pubblico europeo e appunto la giuria europea, che appunto dovranno uno votare, uno valutare questa canzone. Bene, siamo arrivati al termine anche di quest'altro episodio. Siamo arrivati a quota 5, abbiamo calato la manita, come si dice
la manita, siamo
nel calcio.
Siamo a metà praticamente.
Innanzitutto io, come sempre, ringrazio Alessandro per essere stato qui con me quest'oggi in regia.
È sempre un piacere, Pietro, tu lo sai. Io ringrazio te per essere un fantastico conduttore di questo magico e meraviglioso podcast. E ragazzi, non perdetevi il prossimo episodio che avremo, vogliamo darlo qualche spoiler, oppure questa volta stiamo zitti.
Questa volta stiamo zitti.
Non diciamo niente.
Non diciamo niente.
Perché il prossimo episodio c'è roba ciotta, quindi non vi diciamo nulla, quindi rimanete connessi e ascoltateci per il prossimo episodio. Ciao ragazzi!